In questi ultimi giorni io sto seguendo un piano di lettura cronologica. In questi ultimi giorni sono arrivato a leggere il Prima Samuele. E vi ricordate in Prima Samuele di chi parla? Ovviamente parla di Samuele, questo uomo che era un giudice di Israele, l'ultimo giudice di Israele, e Dio ha scelto lui per ungere il re. Sappiamo, no? Che Samuele è andato a ungere Saul perché il popolo si lamentava, il popolo voleva, si lamentava dei figli di Samuele perché non si comportavano molto bene. Allora dicevano: vogliamo avere un re come tutti gli altri. Allora sappiamo, conosciamo la storia, come Samuele ha unto Saul. Dopo Saul ha seguito molto poco Dio, perché dopo ha iniziato a disubbidirlo, a peccare. Allora Dio si è scelto un altro re, e sappiamo che questo re è Davide. Così, dopo che Samuele ha unto anche Davide, si inizia a raccontare la storia di Davide. E sappiamo che Davide, la sua storia non parte subito da Davide Golia. Non parte subito da Davide che è re di Israele e che regna, ma passa dei momenti molto difficili. E allora in questo piano di lettura che sto seguendo, sto leggendo questo racconto insieme ai salmi che si riferiscono a questo racconto, per capire, per riuscire a comprendere bene i sentimenti di Davide, cosa stava passando in quel momento. Ed è molto bello vedere, imparare da questi personaggi. Ogni volta anche se è una storia che ho letto tante volte, ogni volta che la rileggo mi colpisce sempre qualcosa. Possiamo sempre imparare qualcosa da Davide, dalla sua fede in Dio, dal suo coraggio. Possiamo imparare anche dagli errori, dagli sbagli di Saul. La cosa bella di questo non è solo imparare dai personaggi, dai buoni e cattivi esempi, ma anche possiamo conoscere di più Dio. Possiamo conoscere di più come Dio si comporta verso i suoi figli. Possiamo conoscere di più cosa piace a Dio, cosa non piace a Dio. E questo è quello che possiamo imparare. E che come cristiani, come credenti, è molto importante questo per noi. La nostra vita. Noi dobbiamo desiderare di piacere a Dio, e per fare questo dobbiamo sapere quello che a Lui piace, quello che Lui vuole, e lo troviamo in questo libro. Allora, questa mattina vorremmo leggere insieme il Salmo numero 8, uno di questi salmi che Davide ha scritto in questo periodo della sua vita. In questo salmo vedremo, potremo conoscere, come ho detto prima, come Dio si comporta verso i suoi figli. Potremo conoscere qualcosa in più a proposito di questo, però lo approfondiremo e vedremo tra poco. Quindi possiamo aprire le nostre Bibbie o accendere le nostre Bibbie per chi ha il tablet, il telefono, e andare al salmo numero 8. Non è un salmo molto lungo, infatti potremo leggerlo tutti insieme. Ma prima di leggere questo salmo, vorrei che andassimo una pagina dietro a leggere i primi versetti, velocemente, ve li posso leggere io per voi, i primi versetti dei salmi precedenti, per capire di che cosa si sta parlando. Davide, in che periodo si sta trovando? Allora leggo il primo versetto del Salmo 3, dice: O Signore, quanti sono numerosi i miei nemici! Molti sono quelli che insorgono contro di me. Salmo numero 4. Quando io grido, rispondimi, o Dio, della mia giustizia. Quando ero in pericolo, tu mi hai liberato. Abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Salmo numero 5. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Signore, sii attento ai miei sospiri. Odi il mio grido d'aiuto, o mio Re, o mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. Salmo numero 6. O Signore, non correggermi nella tua ira, né Non castigarmi nel tuo sdegno, abbi pietà di me, o Signore, perché sono sfinito. Ancora, Salmo numero 7. O Signore Dio mio, in te confido, salvami da chi mi perseguita. Liberami, affinché il nemico, come un leone, non sbrani l'anima mia, lacerandola, senza che alcuno mi liberi. Abbiamo letto velocemente i salmi che precedono quello di questa mattina, il numero 8. E riusciamo a capire bene di cosa Davide stava provando. Come abbiamo anticipato prima, le parole che ci saltano all'occhio nei salmi precedenti, abbiamo solo letto i primi versetti per questioni di tempo, ma tutti i salmi parlano di questo. Le parole che ci vengono all'occhio sono pericolo, persecuzione. Vediamo Davide come sta soffrendo, come si sente piccolo, come grida al Signore, chi gli chiede aiuto. Questo è quello che Davide sta passando. E questo è qualcosa che dobbiamo tenere a mente per capire in modo più profondo, più completo, il Salmo numero 8 che adesso andremo a vedere. Ma mentre meditavo un po' tutto questo, mi è venuto in mente nel cuore, no? Quanto è bello vedere questi salmi dove possiamo leggere e capire che siamo tutti nella stessa barca. Anche Davide, il re, l'uomo dal cuore di Dio, anche lui ha avuto paura. Anche lui ha sofferto. Anche lui si sentiva perseguitato, aveva dei nemici. Si sentiva piccolissimo davanti alle proprie sfide, ai propri nemici. Anche noi, nello stesso modo, ognuno di noi sicuramente sta oggi affrontando dei propri nemici, delle proprie sfide nella nostra vita. Forse è un periodo in cui abbiamo ansia, abbiamo paura. Anche Davide ha avuto tutto questo. E quello che mi ha colpito è che Davide non l'ha tenuto dentro di sé. Davide l'ha messo su carta. Davide è andato davanti a Dio e ha pianto davanti a lui, gli ha chiesto aiuto, ha espresso quello che lui sentiva nel proprio cuore. E questo, lui non si è vergognato di questo, perché è quello che gli stava accadendo. E questo veramente ci incoraggia a fare lo stesso, ad andare davanti a Dio, a esprimerli in preghiera quello che abbiamo nei cuori, davanti a Dio, ai nostri fratelli. Questo sarà per noi un aiuto. Questo qua, questo ci aiuta a noi. Gli altri fratelli e sorelle possono pregare per noi. Possiamo essere incoraggiati, guidati dal Signore. Al contrario, invece che tenerci tutto dentro. E Davide faceva questo, no? Ha espresso attraverso questi salmi quello che lui sentiva. Ieri abbiamo fatto l'incontro giovani, così come anche settimana scorsa. È stato molto bello il momento in cui ci siamo divisi in piccole stanze. Ieri abbiamo condiviso un po' quello che pensavamo di questo studio. È stato molto bello condividere anche le cose che a noi ci fanno paura, le cose che le difficoltà che stavamo passando. Anche questo è stato di incoraggiamento. Abbiamo potuto condividere questo, pregare gli uni per gli altri. Quindi è qualcosa di molto importante. Anche il Signore ci incoraggia a fare questo. Così Davide ha fatto questo. Vogliamo quindi andare a leggere insieme il Salmo numero 8, il Salmo di oggi. Leggo dal versetto 1 fino alla fine del Salmo, sono solo 9 versetti, così vogliamo leggerlo con calma e poi entreremo e vedremo qualcosa tutti insieme. Salmo numero 8, dal versetto 1, dice: al direttore del coro sulla ghittea, Salmo di Davide. O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria ed onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore, buoi, tutti quanti, anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Tutto quel che percorre i sentieri e dei mari. Oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Come forse abbiamo notato in questo salmo, inizia e si conclude nello stesso modo, usando la stessa frase. Davide dice: «O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra». Questo è uno stratagemma, una tecnica usata nella poesia, e questo è utile per chi legge, per il lettore, a capire di che cosa si parla. Quando troviamo questo, significa che Davide in questo modo ha racchiuso tutto il Salmo con un argomento, ed è proprio questo quello di cui si parla. Quanto il nome di Dio è grande, è magnifico su tutta la terra. Questo è qualcosa di molto importante. Sì, abbiamo letto parole come magnifico, come maestà, come forza, e così avanti. Dobbiamo ricordarci proprio questo, che il nostro Dio, il Dio che noi questa mattina abbiamo lodato, è un Dio magnifico, è un Dio potente, è un Dio maestoso su tutta la terra. Non è limitato in uno spazio o limitato in potenza, ma è onnipotente. In ogni situazione, di fronte a ogni tipo di gigante, Dio è più forte, Dio è più grande. Questo è il Dio che abbiamo lodato, questo è il Dio che noi oggi possiamo chiamare Padre. Questo è il Dio che è con noi, che è vicino a noi, l'Onnipotente, il Maestoso. Quindi Davide vuole parlare di questo. Questo è una cosa importante che troviamo in questo Salmo. E così, tra queste due frasi, in questo Salmo, andiamo a vedere come entra nel dettaglio Davide, a proposito di cosa parla. E per schematizzare un po' questo Salmo, lo possiamo dividere in due parti. Due parti che sono paralleli, dicono la stessa cosa, però usando esempi diversi, modi diversi. La prima parte è il versetto 2. E abbiamo visto di che cosa parla. Parla, Davide dice che Dio, che cosa fa? Dalla bocca dei lattanti, dei bambini, trae la forza. Quando pensiamo ai bambini e ai lattanti, pensiamo alle persone più deboli che ci sono. Pensiamo alle persone più indifese che ci sono. Davide dice che invece Dio da queste persone, da questi lattanti e bambini, trae la forza. Quando pensiamo a forza invece, è la cosa opposta, no? Dei bambini e dei lattanti. Pensiamo a una fortezza. Non so se conoscete la rocca di Monfalcone, no? Io sono nato a Monfalcone. A Monfalcone c'è una rocca su una collina dove dalla piazza di Monfalcone si riesce a vedere questa rocca alta, forte, da dove si può osservare tutto quanto intorno. O possiamo pensare a un castello di pietra alto sopra una montagna. Ecco, questo ci fa pensare alla forza, alla resistenza. Davide dice che Dio dalla bocca dei lattanti, dei bambini, ha tratto questa forza. Questo è quello che vediamo al versetto 2. Ma anche dal versetto 3 al versetto 6, Davide inizia a parlare della di Genesi, della creazione. Prende spunto da questo e dice, guardando le stelle, guardando il cielo, quante volte siamo magari la sera, quando c'è il tramonto, che vediamo questo bel cielo colorato, dipinto, magari con le montagne in lontananza, le stelle che la sera iniziano a spuntare. Davide vede tutto questo, tutta questa creazione, e dice, davanti a tutto questo, chi siamo noi? Noi che siamo stati tratti dal fango, veniamo dalla terra. Di fronte a tutta questa grande creazione, noi chi siamo? E Davide dice, nonostante tutto questo, tu Dio ci hai coronati di gloria e onore. Ancora una volta vediamo che conferma quello che dice in Genesi. Dio, dopo aver creato l'uomo e la donna, dà ad Adamo ed Eva questo incarico di custodire la creazione. Ecco, Davide riprende questo e anche in questo caso dice, noi che siamo i più piccoli di fronte a tutta questa creazione, tu Signore che cosa hai fatto? Ci hai coronato di gloria, di onore. Qualche settimana fa, non so se avete seguito anche voi, c'è stato l'atterraggio di un rover della NASA su Marte. E ho guardato questa diretta e durante la diretta spiegavano tutti gli sforzi, tutti gli anni di studi che ci sono dovuti essere per portare questo piccolo robot su Marte. E mi ha fatto pensare quanto noi siamo piccoli, quanto sforzo dobbiamo fare, quanti anni, quanti uomini per portare, per solo per andare su Marte. Immaginiamo che quanto è grande l'universo. Marte è solo un piccolo pianeta, anche relativamente vicino. Ecco, questo mi ha fatto pensare quanto noi siamo piccoli. E Davide anche ha riflettuto su questo. Ma Dio ci ha dato, coronato di gloria ed onore, ci ha dato questo compito. Perché Davide parla di tutto questo? Cerchiamo di capire cosa c'è in comune tra questi due esempi, il lattante e l'uomo. Abbiamo visto che in entrambi questi esempi che Davide porta, parla di qualcuno di piccolo, di debole, del lattante, o di noi uomini in confronto a tutta la creazione di Dio. E poi che cosa fa? Parla invece di come Dio usa il lattante o usa noi per trarre forza, per innalzare, per onorare, per avere un lavoro importante, per custodire la terra come avviene per noi. Ecco, questo è quello che di cui Davide sta parlando. Parla della maestosità di Dio, poi parla di noi come siamo piccoli e dice, tu Signore, grazie a te hai tratto questa forza dalle persone più deboli, dalle persone più piccole. Dio, possiamo riflettere su questo, come Dio si è usato proprio di lui, proprio dei più deboli, per mostrare la sua grandezza e la sua magnificenza. Ecco, qua ci possiamo ricollegare ai salmi che abbiamo letto prima, no? Davide era molto piccolo, si stava sentendo debole, indifeso, ma sappiamo poi com'è andata la storia. Sappiamo come Dio ha utilizzato Davide ha reso Davide grande davanti agli occhi degli altri. Davide si è fidato di Dio, è andato a cercare Dio e Dio l'ha usato, ha sconfitto tutti i suoi nemici e si è usato di lui per portare avanti il suo piano, per guidare il suo popolo. E ancora noi oggi ci ricordiamo di Davide e di questo grande re che è stato per Israele. Ecco, qua vediamo come Dio si utilizza, come Dio opera nelle vite. Dio non si usa, si usa molto più, in modo molto più efficace delle persone deboli, delle persone piccole, perché in loro Dio può mostrare la sua potenza. Nello stesso modo si può usare di te, anche se noi oggi ci possiamo sentire piccoli, ci possiamo sentire forse smarriti, forse ci possiamo sentire che non ci sentiamo degni. Dio si vuole usare di te. Se tu col tuo cuore desideri di seguirlo, se tu con il tuo cuore vuoi servire il Signore, anche se ti senti debole, ancora di più, tu debole lo sei da solo, ma il Signore si vuole usare di te e si userà di te se tu lo segui. Si userà di te, farà grandi cose con te se tu lo servi e lo segui. Questo è un aspetto importante che dobbiamo tener conto della nostra vita. Molte volte a me è capitato, e penso anche a molti di voi, che ci sono momenti della nostra vita in cui ci sentiamo così piccoli, così indifesi, che ci scoraggiamo. E anche quando dobbiamo fare qualcosa per il Signore, diciamo no, non ce la faccio, sono troppo piccolo, non riuscirò a fare quello che il Signore mi chiede, non farò frutto. Ma c'è questo pericolo nella nostra vita, quando ci sentiamo così. Ma vediamo che in realtà non è così. Se noi ci affidiamo a Dio, anche se noi siamo così, Dio ci utilizza per fare grandi cose. Dio ci utilizza per sconfiggere i nostri nemici, per sconfiggere le nostre sfide, abbattere i nostri giganti, operare, lavorare per Lui in modo grandioso. Dio ha aperto il mare in due, ci ricordiamo questo? Dio ha fatto crollare delle mura, le mura di Gerico, l'ha fatto Lui. Ha salvato un popolo intero, senza forza, dall'Egitto. Dio è diventato carne in Gesù, suo figlio, è morto, ci ha aperto le porte alla salvezza, ci ha dato la salvezza. Lo stesso Dio è con te, se tu lo segui, se tu lo cerchi. Questo Dio che ha fatto grandi cose è con te e continua a fare queste grandi cose anche nella tua vita, se lo cerchi con tutto il tuo cuore. Dio si è usato di un ragazzino per sconfiggere un gigante, per sconfiggere i Filistei, tutto il popolo di Filistei. Si è usato di 12 persone, vi ricordate come vengono descritti in Atti? Dice, ecco, sono arrivate quelle persone che hanno messo sotto sopra il mondo. Queste 12 persone che non erano neanche, oggi noi diremo, studiate, erano persone semplici, ma che avevano un cuore per il Signore, e Dio si è usato di loro per mettere sotto sopra il mondo. E così, nello stesso modo, si vuole usare anche di noi, per far crescere il suo regno, per far crescere la sua Chiesa. Da soli siamo deboli, è vero, ma con il Signore, se ci fidiamo di Lui, siamo forti. Non andiamo a leggere tutti i versetti, ma veramente ci sono un sacco di esempi su questo. Ci ricordiamo Paolo cosa dice in Filippesi. Dice, io posso ogni cosa perché sono forte. No, non dice questo. Dice, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Lui poteva attraversare ogni situazione, poteva attraversare nella povertà, riuscire a superare tutte queste sfide, perché c'era Dio che era con lui. Ancora, sappiamo nella storia di Davide, quando Davide va davanti a Golia, che cosa gli dice? Quando Davide è di fronte a Golia, non gli dice ti sconfiggerò perché sono più forte di te. Vado a leggere i versetti nel capitolo 17, leggo io per voi, versetto 45 e 46. Dice, allora Davide rispose al Filisteo, Tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. Anche in questo caso, Davide era conscio che lui non era abbastanza forte per sconfiggere Golia, ma nel Signore sapeva che lui era con Davide e sapeva che il Signore gli avrebbe sconfitto Golia e Davide lo avrebbe abbattuto. Quindi non per noi, non per la nostra forza, ma è per la forza, la potenza di Dio. Questo è qualcosa che il mio desiderio, la mia preghiera è che questa mattina possiamo avere questo nel nostro cuore. In ogni situazione in cui ci troviamo, tutte le scelte, le situazioni che stiamo affrontando, dobbiamo sapere questo, che se noi cerchiamo il Signore, se siamo con Lui, non sarà per la nostra forza che riusciremo ad andare avanti, ma per la potenza di Dio. E possiamo avere questa certezza e affrontare tutto questo in modo differente. Quindi non scoraggiandoci, ma andando avanti nel nome di Gesù. Così, tornando al nostro Salmo, andando verso la conclusione, abbiamo letto questo Salmo, abbiamo visto di che cosa parla. Abbiamo visto la forza, l'onore che Dio dà alle persone deboli, che lo cercano, che cercano Dio. E tutto questo in chi? Al compimento. In chi vediamo tutto questo? Alla millesima potenza. Vediamo tutto questo in Gesù. Anche nei Salmi troviamo dei riferimenti profetici a quello che Gesù avrebbe fatto. E anche in questo Salmo troviamo il compimento perfetto in Gesù. Possiamo pensare a quello che si può leggere in Ebrei. In Ebrei, capitolo 2, si può leggere come l'autore prende proprio queste parole, questo Salmo, per parlare di Gesù, di quello che ha fatto per noi, di come Dio lo ha innalzato, di come Dio lo ha onorato dalla sua umiltà. È stato accennato prima, vi ricordate che giorno è oggi? Che cosa la tradizione ricorda? La Domenica delle Palme. E che cosa accade in questo giorno? In Matteo 21 si può leggere questo, non andremo a leggere, ma poniamo la nostra mente in quella situazione. Pensiamo quando Gesù è entrato nelle mura di Gerusalemme, è entrato dentro Gerusalemme e tutto il popolo ai fianchi della strada cantava lodi a Dio, onorava Gesù, si toglieva il proprio mantello, lo metteva per terra per far passare Gesù. Gesù era col suo esercito, era col suo cavallo pronto per la battaglia, con la corona, con i suoi scudieri ai fianchi. No, Gesù non era questo. Ci ricordiamo come Gesù invece era con un puledro d'asino. Dietro a lui chi c'erano? C'erano i suoi discepoli, uomini semplici. Chi era là che stava cantando lodi a Dio, che lo stava onorando? Gente comune, forse erano bambini, donne, uomini semplici. In questo possiamo vedere proprio questo, l'umiltà, come Gesù è venuto su questa terra come servo, per servire gli altri. È venuto su questa terra in modo umile, con umiltà. Sappiamo dopo che cos'è anche accaduto. Dopo tutto questo, dopo una settimana, è stato tradito, è stato condannato, è stato torturato e ucciso. Ma come si concludono i Vangeli? I Vangeli non si concludono qua. Vediamo che Dio che cosa ha fatto? Lo ha risuscitato. Vediamo che Dio lo ha innalzato. Lo ha portato a sé. Ci sono dei versetti molto belli in Filippesi che vorrei leggere con voi, Filippesi capitolo 2, dal versetto 9. E Paolo descrive molto bene questo. Filippesi capitolo 2, dal versetto 9. Dice così: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che belle parole! Che parole forti, potenti. Dio ha sovranamente innalzato Gesù, quell'uomo che era sulla terra con i semplici, quell'uomo che ha lavato i piedi ai propri discepoli, ai propri apostoli, colui che si è umiliato, colui che è stato tradito. Ecco, Dio si è usato di lui e poi lo ha sovranamente innalzato. Ancora una volta vediamo come Dio lavora, si usa dei più deboli per mostrare la sua potenza. E abbiamo visto che questo è accaduto anche con Gesù in modo potente, nel modo migliore che ci possa essere. Che cosa Gesù stava predicando? Che cosa ha comandato Gesù di predicare? Qual era il regno che Gesù ha predicato? Non era il regno, le caratteristiche del regno di Dio quali sono? Sono l'umiltà. Le caratteristiche del regno di Dio sono servire gli uni gli altri, sono servire Gesù, seguire Gesù, fare a gara di onorarsi gli uni gli altri. Anche il messaggio, anche la santificazione, anche come bisogna vivere nella Chiesa, nel Regno, è caratterizzato da questo, non da innalzare noi stessi, ma, come abbiamo visto anche adesso, anche nel Salmo 8, come Dio lavora, innalza chi si abbassa. Più di una volta anche Paolo, che cosa dice? Dice, io sono, quando sono debole, sono forte. Paolo, anche lui, sapeva questo. Gesù quando insegna, cosa dice? Dovete assomigliare a chi? Ai campioni del popolo? Quelli che nella battaglia uccidono più persone? No. Gesù dice, dovete assomigliare come bambini. Dovete assomigliare a loro. Quindi riusciamo a capire come il Signore lavora, come noi dobbiamo essere, questa umiltà, e come noi dobbiamo cercare Dio e appoggiarci a Lui. Dobbiamo lasciare lavorare Dio nella nostra vita. Questo è quello che oggi il Signore ci sta dicendo. Tutti i grandi uomini di Dio sono stati grandi uomini perché sono stati prima piccoli, perché hanno passato tanto tempo in preghiera, prostrati davanti a Dio, perché servivano gli altri. Questo è quello che anche noi dobbiamo ricercare. Se noi ci comportiamo in questo modo, se noi siamo così, il Signore può usarsi di noi come con un megafono, come con le casse di un amplificatore. Il suo messaggio si porterà avanti molto più potente, in modo molto più potente, in modo molto più forte. Quindi questo è quello che questa mattina abbiamo visto in questo Salmo. E così, riassumendo, abbiamo parlato di questo salmo, abbiamo visto come questo salmo parla della maestosità, la grandezza di Dio, che viene mostrata in che modo? Usando le persone deboli, le persone umili che cercano Lui, che cercano Dio. In questo modo mostra la sua potenza. Abbiamo visto in Gesù, è l'esempio perfetto. Gesù per primo si è umiliato e Gesù per primo, Dio lo ha innalzato in modo grandioso, al di sopra di ogni nome, abbiamo letto. Quindi veramente siamo esortati questa mattina, nelle nostre vite, nelle nostre case, in ogni situazione che ci troviamo ad affrontare. Non scoraggiamoci se ci sentiamo deboli. Sì, siamo deboli, ma dobbiamo lasciarci usare da Dio. In questa umiltà, dobbiamo ricercare Dio. Lasciarci usare da Lui con potenza da Dio e Lui si userà di noi, come abbiamo letto fino adesso, come Lui ha fatto e continua a fare continuamente. Così prima di concludere, qual è il modo migliore per concludere se non come abbiamo iniziato? Il Salmo inizia e finisce con una frase. Anche noi abbiamo iniziato leggendo questa frase, vogliamo così anche concludere con questo. O Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Amen.